E Akadosh Baruch Hu accetti e accolga tutte le tefilot che facciamo per tutti quanti noi, i nostri fratelli, e Be'ezrat Hashem, sia la fine di un anno di guerre, sia l'inizio di un anno di pace e prosperità per il mondo intero.
Amen.
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 Amen. Amen.
Amen. Ok, amen. La lezione, come ha detto Rav Miki, è un po' più corta stasera. Chiedo una cortesia, dato che sto facendo la lezione dal cellulare e c'è chi di voi che non ha il microfono spento, chiedo a voi di spegnere il microfono così possiamo sentire meno i rumori di sottofondo. Grazie mille, se avete delle domande sono felicissimo di sentire il vostro microfono parlare. Allora, facciamo una lezione così a braccetto. Un pensiero per il mese di Elul, un pensiero per la parasha che abbiamo letto e un pensiero molto forte di dove ci troviamo noi e cosa ancora dobbiamo fare. La regola numero uno è che le mitzvot che Hashem ci ha chiesto di compiere si chiamano le sue mitzvot. Che cosa significa le sue mitzvot? Significa che HaKadosh Baruch Hu è colui che fa le mitzvot ed è colui che chiede a noi di partecipare anche alle mitzvot che lui fa. Ad esempio, chi è che ha osservato lo Shabbat per primo? Sentiamo il vostro microfono.
Hashem.
È scritto nella Torah, 6 giorni ha fatto il cielo e la terra, e tashamayim vetaretz, il cielo e la terra, uvayom hashevi, il settimo giorno si è fermato. Quindi quello che Hashem ha fatto il settimo giorno è semplicemente ha smesso di creare. Creare significa cambiare una situazione, cambiare una circostanza. Quindi quello che chiede a noi il giorno di Shabbat è di fare quello che lui già fa. Quindi io osservo Shabbat, dice Hashem, chiedo a voi di partecipare con me nell'osservanza dello Shabbat. E quindi noi che cosa dobbiamo fare di Shabbat? Non dobbiamo fare, così come lui non ha fatto. Quindi se io sono fuori da Israele, in Israele c'è l'Eruv che dà la possibilità alla gente di trasportare da una casa all'altra. Fuori da Israele non c'è questa cosa. Quindi se le chiavi di casa sono in casa, rimangono a casa, a meno che non uso la cintura di Shabbat. Quindi gli oggetti dove sono rimangono. Quindi anche le persone, dovete sapere che di Shabbat noi non possiamo uscire fuori città. Un chilometro fuori città è il Techum di Shabbat, si chiama il perimetro della città dove oltre dall'ultima casa non possiamo uscire. Perché? Perché cambiamo una circostanza, cambiamo una situazione. La situazione è che quando è entrato Shabbat io ero in questa città, qui devo rimanere. Quindi se il cibo è crudo deve rimanere crudo, se il cibo è cotto prima di Shabbat allora lo possiamo consumare, se il cibo è freddo rimane freddo, se il cibo è caldo lo possiamo, quindi dobbiamo prepararci, adeguarsi a Shabbat. Questo è quello che Hashem ad esempio ci chiede il giorno di Shabbat, ma non soltanto con questa mitzvah, tutte le mitzvot. Infatti nella Chassidut ci è stato insegnato che se vuoi conoscere Hashem studia le mitzvot che Hashem ti ha comandato. Perché? Perché le mitzvot sono la volontà di Hashem e Hashem e la sua volontà sono una cosa sola. Quindi imparando le mitzvot impari lui. Lui si comporta così perché questa è la sua volontà, quindi questo è lui. Io mi comporto come lui, quindi imparo a conoscerlo e a diventare una cosa con lui. Questa è la forza delle mitzvot. Infatti, se notate, quando noi diciamo la berachah prima della mitzvah, le donne, ad esempio, prima di accendere le candele di Shabbat, dicono Asher kiddeshanu be mitzvotah vetzivanu le'adlik ner shel Shabbat, o quando fanno l'impasto e hanno questa grandissima mitzvah della challah, dicono Asher kiddeshanu be mitzvotah vetzivanu, e così anche l'uomo ogni mattina quando mette il talit e tefillin dice Asher kiddeshanu, e così tutte le mitzvot. Cosa significa Asher kiddeshanu be mitzvotah? Che ci ha dato a noi la possibilità di santificarci con le sue mitzvot, non con le nostre mitzvot. La berachà avrebbe dovuto essere Asher kiddeshanu be mitzvot, o Asher kiddeshanu be mitzvotenu, con le nostre mitzvot, che Hashem ha dato a noi. No, le mitzvot sono sue, è lui che si comporta così. E quindi io dico Asher Kideshanu be mitzvotav. Ci ha santificato con le sue mitzvot, vezivano. La parola vezivano che cosa significa? In ebraico, se vuoi mettere su una squadra per fare un progetto, si chiama tsevet. In aramaico, tzavta. E quindi mitzvot significa far parte della sua squadra. Quando io faccio una mitzvah, faccio parte dello stesso team di Hashem e di tutti quelli che hanno si sono associati a questa mitzvah con Hashem.
Ma
Ecco.
Rav, per
Sì.
quanto riguarda il discorso dei Tefilim, Moshe Rabbeinu ha visto il nodo dei Tefilim.
Esatto, bravissimo.
Quando si è voltato, ha detto voltati perché devo, non ti, mi puoi guardare, eccetera.
Esatto. Infatti noi abbiamo questo bellissimo Midrash che ci spiega un versetto di David HaMelech, e David HaMelech dice negli ultimi capitoli del Tehillim: Magid devarav le Yaakov, chukav u'mishpatav le Israel. Chukav, le sue leggi, i suoi decreti a Israel. Quindi ha insegnato le sue leggi, i suoi decreti. Vuol dire le sue mitzvot. Cosa vuol dire le sue mitzvot? Vuol dire quello che lui fa, ha insegnato a noi di fare. Da qui abbiamo imparato che questo è anche un discorso che tutti i ragazzi di Bar Mitzvah, delle famiglie Chabad, ripetono a memoria il giorno del Bar Mitzvah, questo Maamar famoso in cui il Rebbe precedente riporta questo Midrash che dice che quello che Hashem fa chieda a noi di fare, a differenza delle altre persone che chiedono di fare ma loro non fanno, quello che Hashem fa, chiede di fare. Quello che Hashem non fa, non ti chiede di fare. Quindi se Hashem ci ha chiesto di mettere i tefillin, vuol dire che lui mette i tefillin. Grazie David che ci hai ricordato questa cosa, che Moshe Rabbeinu, quando è riuscito ad ottenere il perdono da Hashem nella parasha di Kitisa, ha visto che HaKadosh Baruch Hu era in, diciamo, se si può dire, good mood, era di buon umore, se così si può dire, ha detto allora, Har'eni na et kevodecha, fammi vedere la tua gloria. Hashem gli dice fermo, che lo irani Adam vachai, se vuoi rimanere vivo non puoi vedermi, perché se mi vedrai non potrai rimanere vivo. Che cosa Hashem però ha fatto? Per esaudire la richiesta di Moshe Rabbeinu gli ha fatto vedere, Veraita et achorai ufanai, lo irau, vedrai la mia parte. Si dice in italiano, Achor, posteriore, ma non la parte anteriore. Cos'è la parte posteriore di Hashem? Il nodo dei tefillin che noi mettiamo dietro alla testa. Quindi Moshe Rabbeinu ha visto il nodo dei tefillin di HaKadosh Baruch Hu. E il Midrash chiede, ma se nei nostri tefillin c'è scritto Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, nei tefillin di Hashem cosa c'è scritto? C'è scritto quello che dice Shemuel Hanavi, Umiche Amcha Israel, Goy Echad Baaretz. Quindi nei nostri tefillin c'è scritto Echad, nei tefillin di Hashem c'è scritto Echad. Una volta che abbiamo chiarito questa cosa, noi ad esempio ieri abbiamo avuto la parasha con più mitzvot di tutta la Torah. Chi si ricorda il numero delle mitzvot della parasha di ieri?
73, 74.
74, bravissima, incredibile. Le donne ci stanno superando, signori, prendetene atto.
Sono quella che è riuscita più in fretta a sbloccare il microfono.
È come ai tempi di Mike Buongiorno, no?
Esatto.
Ricordate questa cosa, che nello Shema scritto nella Torah c'è la Ain grande e la Dalet grande. Se voi vedete la Mezuzah, o vedete nel Sefer Torah o nei Tefillin, se vi capita di vedere come sono scritti, c'è la Ain dello Shema che è più grande di tutte le lettere, quindi il carattere non è della stessa misura, ma è più grande. E la stessa cosa, l'ultima lettera, la Dalet di Echad, che insieme che cosa fanno? La testimonianza.
Ma se no si legge a Fer, è
Esatto.
sbagliatissimo.
Esatto. Valore numerico 74. Quindi, quando vi chiedono nella parasha di Ki Tezeh quante mitzvot ci sono, ricordatevi dello Shema scritto nella pergamena, quindi Ain Dalet 74. Chiusa la parentesi, abbiamo 74 mitzvot nella parasha che abbiamo letto questo Shabbat. Questo significa che tutte le mitzvot che Hashem ci ha chiesto di fare in questa parasha, lui già le fa. Adesso, per poter in realtà capire un pochino meglio cosa vuol dire che Hashem fa le mitzvot, stiamo parlando di operai che lavorano nel campo, come devono comportarsi, come deve comportarsi un datore di lavoro verso i suoi operai. Quindi troviamo già un'idea. Che se noi apriamo il Pirkei Avot, ieri abbiamo studiato il secondo capitolo, perché c'è chi studia il Pirkei Avot tutta l'estate, quindi ieri era lo Shabbat che abbiamo ristudiato il secondo capitolo, e lì c'è Rabbi Tarfon che dice: Hayom katzer, ve'amelacha merubah, ve'apoalim atzelim, ubalabait dochek, ve'asachar arbeh. È descritto anche nella Mishnah prima: Veneeman hu baal melachtecha shishalem lecha sechar pelotecha. Questa Mishnah che vi ho appena accennato dice una cosa sola: dice che la giornata è corta, c'è tanto lavoro da fare, gli operai sono pigri e il datore di lavoro è molto stressato, ha molta fretta. E ricordati chi è il tuo datore di lavoro, che vuole ricompensarti. Quindi affrettati a fare il tuo lavoro. Ora, la Torah ci dice ieri che se tu prendi un operaio e gli fai fare un lavoro, lo devi pagare entro sera. Perché la Torah ti dice: guarda questo operaio qui che sale sull'albero e rischia la vita. Sale sul tetto per costruire la recinzione oppure per riparare il tetto e rischia la vita. E quindi questo operaio, lui sta facendo tutto questo perché ha bisogno di quei soldi. Nessuno rischia la vita se non per i soldi. Infatti l'Halakha discute se si può rischiare la vita per guadagnare dei soldi. L'Halakha dice un rischio minimo sì, un rischio reale, un rischio concreto no. Salire su un albero non è un rischio reale, fai attenzione, non cadrai. Salire sul tetto, fai attenzione, non cadrai. E quindi devi salire sul tetto se hai questa proposta di lavoro e hai bisogno di portare il pane a casa. Come fai tu, datore di lavoro, a dire all'operaio: ci vediamo settimana prossima per il pagamento? No, la Torah dice: Beyomo titen secharo. Fine giornata lo devi pagare. Adesso abbiamo appena spiegato che le mitzvot sono quello che Hashem fa. Vi risulta a voi che noi siamo pagati a fine giornata? Vi faccio un esempio. Noi abbiamo una regola che il giorno di Shabbat è la benedizione per i 6 giorni che arrivano. Quindi se io voglio avere successo nei 6 giorni della settimana, devo osservare Shabbat a modino. Io ho osservato Shabbat. All'uscita di Shabbat ho acceso il cellulare di corsa, ho acceso l'applicazione del mio conto in banca, ho inserito l'username e la password e non c'erano più soldi di quelli che ho visto prima di Shabbat. Ma come? Io ho osservato Shabbat, la Berakha doveva arrivare. Quindi Hashem, tu non ti stai comportando come mi chiedi a me di comportarmi, che devo pagare a fine giornata. Il tuo pagamento quando arriva? Ho dato 50 euro in Sedaka, è passato un povero, mi ha raccontato che ha difficoltà, ha dei debiti, gli do 50 euro. Corro, vado a riempire il super enalotto, devo vincere, perché c'è scritto sulla mitzvah della Sedaka che Hashem ti darà tante volte tanto. Ma succede? Forse a voi è successo, io una volta o 2 volte ho comprato il biglietto della lotteria, non mi reputo una persona che facilmente vince così, e per fortuna non è una cosa positiva vincere la lotteria. Quindi, quello che sto cercando di dirvi è che non è esattamente così. Se una persona osserva la mitzvah, automaticamente vede il successo in quello che fa. E quindi, se stiamo parlando di Shabbat, stiamo parlando della mitzvah di Tzedakah, oppure ho qualcuno in famiglia che non sta bene, allora dedico una lezione di Torah. Non è immediato. Abbiamo iniziato la lezione con questa bellissima diciamo cerchia familiare in cui uno prega per l'altro, la cosa più bella che c'è. Noi auspichiamo che HaKadosh Baruch Hu accetti le nostre tefilot. Ci sono tefilot che vengono accettate subito, che vengono accolte subito. Ci sono tefilot che ci vuole un mese, un anno, ma non è detto che è immediato. Quindi come funziona? Hashem mi chiede di pregare, Hashem mi chiede di fare questa mitzvah, di chiedere a lui, e quindi se lui paga a fine giornata, come chiede a noi di pagare a fine giornata, anche noi dobbiamo vedere immediatamente il risultato dei nostri sforzi. Chi è che ha una risposta?
Che la
Il motivo.
ricompensa della mitzvah è la mitzvah stessa ed è
Ecco,
immediata.
questo è quello che abbiamo studiato nel Tanya la settimana scorsa.
Io ho
Ed...
un'altra risposta. Sarebbe
Sì, sentiamo un'altra.
troppo facile, perché a quel punto lì non c'è più un libero arbitrio. Io faccio una mitzvah, vengo pagato, allora tutti fanno le mitzvot e io non sono più libero di
Va
decidere
bene,
sulla mitzvah o no.
hai ragione. Allora non comandarmi di fare questa mitzvah. Se tu non la fai, non comandarmi di farla.
No, ma il giusto non viene ricompensato subito, è il malvagio che viene ricompensato subito.
Stai entrando in ramificazioni. Ho fatto una domanda semplice, vorrei vedere se riusciamo ad arrivare a una risposta chiara, semplice. Vi racconto una storia che mi è venuta in mente. Durante la Shoah c'era una dottoressa che veniva tutti i giorni a Varsavia da un paesino fuori della capitale, in Polonia, per curare i malati. E lei era molto legata a una famiglia ebraica, una famiglia che aveva 8 figli. Lei era molto legata a questa famiglia, veniva a casa loro, portava le medicine, li visitava ed era molto molto affascinata dalla bellezza del comportamento di questa famiglia. Era una famiglia di tzaddikim. Ora cosa succede? Succede che arrivano i tedeschi e chiudono la città di Varsavia, non entra nessuno, non esce nessuno, prendono gli ebrei e lì... delocalizzano tutti nel ghetto, chiudono il ghetto ermeticamente, en yotzeve en ba, non esce nessuno, non entra nessuno. Lei, essendo una dottoressa, è riuscita ad ottenere il permesso di entrare nel ghetto. E di nascosto si è portata via il bambino piccolo e l'ha portato a casa sua. Ma poi lei non si è accontentata, con una scusa, con un'altra, è riuscita a portare via il fratellino più grande e la sorella più grande, e dopo poco tempo ha portato via anche i genitori. Quindi è riuscita a riunire tutta la famiglia nascosti a casa sua in cantina durante tutto il periodo della guerra, e questa famiglia si è salvata. Gli ebrei di Varsavia sono stati deportati e questa famiglia si è salvata. Ora, dopo la guerra, questa famiglia ha chiesto a questa signora una domanda molto semplice. In Europa chi nascondeva gli ebrei ai tempi del nazismo veniva condannato a morte. Lei ha rischiato la vita giorno per giorno, minuto per minuto, per salvare una famiglia rischiando lei la sua vita. La domanda che hanno fatto questa famiglia qua a questa signora: perché l'hai fatto? Ascoltate la risposta. Lei ha detto così: io sono una che ha studiato e quindi conosco la Torah. E nella Torah ho letto che Avram Avinu ha avuto una discussione molto accesa con Hashem, perché Avram Avinu voleva salvare le città di Sodoma e Gomorra, Adma, Zevoim e Zoan, le 5 città che poi sono state capovolte. Cosa ha detto Avraham Avinu? Ha detto: se ci fossero 50 tzaddikim, 40, 30, 20, 10, meno di 10 non ha chiesto, perché se non ci sono 10 tzaddikim in una città, quella città non viene salvata. Ora questa signora ha detto: io avevo paura della guerra per me, per la mia famiglia e per il mio villaggio. Quindi che cosa ho pensato? Dato che voi siete una famiglia di tzaddikim, vi volevo nel mio villaggio. E quindi voi siete stati la protezione del nostro villaggio, infatti quel villaggio non è stato toccato dalla guerra, nessuno è stato colpito e nessuna bomba, e i nazisti non sono passati da lì, quel villaggio è stato salvato completamente. Quindi questa signora dice: io non l'ho fatto per voi, io l'ho fatto per me e per la mia famiglia. Chi ha raccontato questa storia è il padre di famiglia sul punto di morte, ha detto ai suoi figli: voi avete pregato per me in questi ultimi mesi in cui sono malato, e voi credete che le tefillot, che le preghiere che avete fatto per me siano andate in vano, perché adesso è il momento che lui deve lasciare questo mondo. Sappiate che nessuna tefillah rimane, diciamo, inevasa. Rimane non risposta da Hashem, ma i tempi li sceglie lui. E ha raccontato la storia di come loro si sono salvati e di questa discussione che lui ha avuto con la dottoressa che ha salvato la famiglia, e ha detto ai suoi figli: imparate da Avraham Avinu. La preghiera che Avraham Avinu ha fatto per salvare le città di Sodoma e Gomorra, di Sedom e Amorà, HaKadosh Baruch Hu l'ha presa, l'ha accettata questa tefillah, ma non per Sedom Amorà, per noi, per la nostra famiglia. Quindi questa è una tefillah che ha dovuto aspettare 3.000 anni, 3.450 anni per essere esaudita. Forse qualcosina di più, 3.600 anni per essere esaudita. Quindi i tempi di risposta possono essere immediati o non essere immediati. Ma sicuramente le tefillot che noi facciamo, nessuna parola, dice lo Zohar Kadosh, non c'è una parola che viene persa. Let kalah dei David. Ora, tornando al nostro discorso, se io ho fatto la tefilah perché Hashem mi ha chiesto di fare questa mitzvah, di pregare nel momento di necessità, perché non rispondi subito? Perché aspettiamo 3.600 anni? Perché sono 2.000 anni che noi chiediamo Mashiach e Mashiach non è arrivato? Ok, mi dici che i tempi li dici di te, ma allora non farmi la mitzvah di pagare l'operaio a fine giornata, perché tu non paghi l'operaio a fine giornata. E se la regola è che le mitzvot sono tue perché tu fai le mitzvot e ci chiedi a noi di partecipare, allora fai quello che hai scritto nella Torah. Quindi qual è la risposta? Dai, ve la dico io. La risposta è che ci sono due tipi di operai. C'è operaio a giornata e c'è operaio a progetto. E noi non siamo operai a giornata. Purtroppo, purtroppo per fortuna, noi siamo operai a progetto, nel senso che c'è l'impresario che si siede con il datore di lavoro, chi vuole la commessa, si siede, scrivono un contratto, bisogna costruire questo palazzo. E chiaramente il datore di lavoro non è che paga tutti i giorni gli operai. Tu mi costruisci il palazzo come voglio io, in base ai disegni che abbiamo fatto, in base alle esigenze che io ho, e se il lavoro l'hai fatto bene, io ti pagherò. Funziona così. Vero è che c'è l'anticipo, vero è che bisogna pagare il materiale. È tutto vero, ma il lavoro viene pagato a fine progetto, non a fine giornata. Noi non siamo lavoratori a giornata, noi siamo lavoratori a progetto. Questo progetto però è iniziato troppi anni fa e non l'abbiamo ancora finito. Cosa dice la Mishnah? La Mishnah dice: il padrone ha fretta e gli operai sono pigri. Quindi, se fosse per il padrone, noi avremmo dovuto finire da molto tempo questo progetto e avremmo dovuto già poter essere pagati. Ma siccome noi prendiamo il nostro tempo, e quindi siamo ancora qui. Ma non è vero che le nostre preghiere non siano esaudite, non è vero che le mitzvot che facciamo non sono valide, non sono vive e reali, sono reali al mille per mille. Semplicemente ci sono dei tempi da parte sua e dei tempi da parte nostra. Se noi andiamo indietro, quando HaKadosh Baruch Hu ha creato il mondo, ha dato a noi questo compito di creargli questa casa, questo palazzo, il famoso terzo Beit HaMikdash che non sarà mai distrutto. E noi ci dobbiamo arrivare. Chi ha iniziato? Ha iniziato Avraham Avinu. Avraham, Yitzchak e Yaakov hanno portato in questo mondo un'idea nuova, la fede in Hashem, la fede in colui che ha creato il mondo. Poi Moshe Rabbeinu ha portato la Torah. I profeti hanno portato il Beit HaMikdash, il Mishkan, il Beit HaMikdash, la parola di Hashem. Poi abbiamo avuto i Tannaim, gli Amoraim che ci hanno scritto la Mishnah, il Talmud che spiega le mitzvot. Poi abbiamo avuto i Rishonim che hanno, e gli Acharonim che ci hanno regalato il Shulchan Aruch, tutte le leggi nei minimi dettagli. E poi sono arrivate le rivelazioni della Kabbalah, della Hasidut, che hanno portato la luce in tutta la Torah. E oggi noi dove ci troviamo? Ci troviamo in una generazione molto particolare in cui c'è la rivelazione di Hashem nella materia, quello che una volta non era pensabile. Che io sono in mezzo all'autostrada e stiamo facendo una lezione di Torah in diretta, dovunque ognuno di voi si trova, siamo collegati insieme. Questa è una rivelazione di Hashem. Siamo arrivati al punto che la materia ti racconta che HaKadosh Baruch Hu è padrone di questo mondo. Forse vi avevo raccontato che sono stato una volta a Castellanza, c'è un centro di neurologia, dicono che sia il numero uno in Italia, e quando sono entrato a visitare, era Rav Chesky, Alav Shalom, che a Milano domenica prossima, fra 2 domeniche, c'è un Hakhnasat Sefer Torah, in memoria di Rav Chesky, Alav Shalom. E lui ha avuto un ictus, e io sono entrato a visitarlo, e c'era il primario, ho fatto una chiacchierata col primario. Quando ha visto me, Rav Chesky, suo figlio, così uscendo, mi ha dato una frase, dice: io grazie alla medicina ho imparato a conoscere Dio. A casa mia non si era mai parlato di Dio. Una famiglia di atei, non era un argomento che interessava a nessuno. Non ci sei mai fatto una domanda, ma grazie al fatto che ho studiato il corpo umano sono arrivato alla conclusione che questo corpo è troppo perfetto per essere stato creato da sé. Non si è fatto da sé. E quindi mi dice questa cosa bellissima. E io gli chiedo, e gli altri dottori che dicono di non credere in Dio? Lui mi risponde, gli altri dottori mentono, perché non puoi, tu che hai studiato il corpo umano, negare il fatto che qualcuno l'abbia progettato e l'abbia creato con miliardi di cellule che sono sincronizzate perfettamente. E quindi nella materia noi troviamo Hashem. Noi siamo in questa generazione qui, però abbiamo iniziato tanto tempo fa e il lavoro è un lavoro a progetto. Quindi è vero che io non posso chiedere ad Hashem di essere pagato a fine giornata perché non ho portato a progetto, ma quello che io posso chiedere ad Hashem, e questo è il punto che voglio arrivare perché siamo i giorni che precedono Rosh Hashanah e noi ci prepariamo a Rosh Hashanah e ai 10 giorni della Teshuvah e a Yom Kippur a chiedere ad Hashem un anno di vita, regalaci un altro anno di vita, regalaci un altro anno di buona salute, regalaci un altro anno di successo. Successo in famiglia, successo economico, tutti i tipi di successi possibili. Ma tu non hai finito il lavoro, perché chiedi tutto questo? Quando finirai il lavoro, potrai dire ad Hashem, ok, ti porto il conto. Ma non abbiamo ancora finito il lavoro. E qui entra un'altra mitzvah che abbiamo studiato ieri, bellissima. Ascoltate questa mitzvah. La Torah ti dice che quando tu sei un operaio, queste settimane sono le settimane di vendemmia in Italia. Quindi ci sono gli operai che arrivano per vendemmiare, quindi loro dalla mattina alla sera devono tagliare questi bellissimi grappoli di uva. E se l'operaio ha fame, cosa fa? Può mangiare l'uva o non può mangiare l'uva? Chiaramente non è tua, è del padrone. Non si tocca quello che è del padrone. La Torah ti dice:
Sì, può mangiarla.
esatto,
Non
cosa?
può portarla via col cestino, ma può mangiarla.
Bravissimo. La Torah ci dice esattamente queste parole. Quando tu come operaio ti troverai nella vigna del padrone, ve'achalta anavim che nafshecha sov'echa, mangerai l'uva in base al tuo desiderio a sazietà, però non mettere nel cestello, vel che liecha lo titen.
Come la museruola al bue mentre.
Bravissimo. Lo tachsom shorbe tishon. Non puoi mettere la museruola al bue quando lui ti sta trattando il grano per poterlo poi separare dalla buccia. Cosa ti sta dicendo Hashem? Hashem ti sta dicendo una cosa molto molto bella. Questa è una interpretazione del Rebbe che è veramente importante. Hashem ti sta dicendo: tu sei il mio operaio, E in quanto mio operaio, tu non ti devi preoccupare di quello che mangi. Ci penso io. Io sono il datore di lavoro. Così come il datore di lavoro sa che l'operaio durante il periodo della vendemmia, lui nella vigna mangia l'uva, perché altrimenti lui non riesce a lavorare. Parte il fatto che vedere tutta questa bella uva ti fa venire voglia e non poterla assaggiare ti fa stare male, ti stressa e quindi non lavori bene, ma poi potresti avere fame e quindi non rendi sul lavoro. Quindi il datore di lavoro dice mangia a sazietà l'uva, non portarla a casa. Quello che serve a te è mangia a sazietà. E la mitzvah che HaKadosh Baruch Hu dice io ti porto in questo mondo che è la mia vigna, tu sei la mia vigna, dice Shira Shirim Shlomo HaMelech nel Cantico dei Cantici, dice così Karmi Sheli Lefanai. Noi siamo la vigna di HaKadosh Baruch Hu. E in quanto vigna di HaKadosh Baruch Hu, il lavoro che stiamo facendo, Hashem dice mangia tranquillamente. Vuoi vita, ti do vita, vuoi salute, ti do salute, vuoi successo, ti do. Voglio darti tutto quello che ti serve come supporto per poter fare quello che devi fare. Quindi io come datore di lavoro chiamo qualcuno a lavorare per me in ufficio, gli devo dare un ufficio, una scrivania, una sedia, un computer, un telefono, l'aria condizionata, l'auto aziendale, eccetera, eccetera. Perché? Perché devi lavorare per me, io ti devo mettere nelle condizioni di lavorare per me. Quindi quando io chiedo a Kadosh Baruch Hu, a Rosh Hashanah e Kippur, dammi la vita, dammi il successo, dammi la salute, dammi tutto quello che mi serve, sposare i figli, eccetera, eccetera, tutto quello che ho bisogno, Kadosh Baruch Hu dice certo che te lo do, io sono il tuo datore di lavoro, ti devo mettere nelle condizioni di poter fare le mitzvot. Ma io per le mitzvot ti pagherò a fine progetto. Quindi quello che succede è che noi riceviamo in questo mondo nient'altro che il materiale, come l'impresario che deve andare a comprare i mattoni, il cemento e tutto quanto per poter costruire il palazzo. Quindi questo lo riceve, poi riceve l'acconto. L'acconto noi lo riceviamo in Gan Eden, ma è soltanto l'acconto. Quando abbiamo completato e abbiamo costruito finalmente il terzo Beit HaMikdash, è durato tanto, sì, ci vogliono tanti anni per costruire questo Beit HaMikdash perché bisogna preparare il mondo alla venuta di Mashiach. Ma non è vero che le mitzvot che noi abbiamo fatto tutta la nostra vita non hanno avuto un effetto, semplicemente appena sarà pronto si accumuleranno tutte le mitzvot nostre, dei nostri genitori, nonni, bisnonni, fino ad Avraham Avinu e tutto insieme creerà la circostanza per poter far sì che questo Beit HaMikdash venga distrutto e lì saremo pagati. E c'è una cosa bellissima che dice il Rambam, dice che ci sono due periodi, due stadi, chiamiamoli così, due epoche nella venuta di Mashiach, i primi 40 anni, che si chiama Yemot HaMashiach, e dopo 40 anni si chiama Techiyat HaMetim, la risurrezione dei morti. E il Rambam dice che tutto quello che noi abbiamo letto nelle profezie, anche ieri abbiamo letto una bellissima profezia di Yeshaya, che dice allarga le tue tende, prepara tutto quello che devi preparare, non avrai più motivo di essere in imbarazzo, non arrossirai più, ti ho abbandonato per un attimo soltanto e con tanta misericordia ti riporterò a me. Tutte queste sono le profezie che HaKadosh Baruch Hu ha messo in bocca a Yeshaya e a Yeheskel, a Yirmiah e a Malachi, a tutti i profeti che hanno regalato questa bellissima questo bellissimo momento che è Yemot HaMashiach. Ma il Rambam dice, attenzione, tutto questo sono i primi 40 anni. Quando HaKadosh Baruch Hu ci pagherà una parte, ma la vera ricompensa per quello che abbiamo fatto nella nostra vita, neanche il più grande dei profeti ha potuto vedere, perché è troppo per poterlo vedere. E quindi Rambam dice, Ain Lorata, è un versetto, Ain Lorata Elohim Zulatecha. Nessuno sa e nessuno può vedere e nessuno può profetizzare quello che sarà il periodo della risurrezione dei morti, perché la ricompensa è così grande, come dice la Mishnah. Ve'asachar harbe. La ricompensa è davvero, davvero grande. Però bisogna darsi una mossa. Finisco con una storia che sicuramente avete già sentito. Dovete sapere che quando si parla dell'Aliyah del popolo ebraico in Israele, non stiamo parlando dell'Aliyah di 70-80 anni fa, dopo la fondazione dello Stato di Israele. L'Aliyah è iniziata ai tempi del Tanya. C'è stato un gruppo di Hasidim con a capo un allievo, che era l'allievo più anziano del Maggid di Mezrich, si chiamava Rabbi Menachem Mendel di Vitebsk, che lui è a capo di un grande gruppo di Hasidim, e tra di loro c'era anche l'autore del Tanya, che poi a metà strada è riuscito, Rabbi Menachem Mendel, a convincerlo di rimanere nella Bielorussia per non abbandonare i Hasidim che non potevano fare Aliyah. Ma c'è stato un gruppo di Hasidim che ha fatto l'Aliyah, e tra di loro c'era Rabbi Menachem Mendel di Vitebsk, un grande, grande, grande tzaddik. È stato compagno di studi dell'autore del Tanya, compagno maestro. Lui, quando è arrivato in Israele, è successo questo, che c'era una persona che aveva problemi psicologici, che lui ha detto: se far venire Mashiach è così difficile, allora facciamo che Mashiach sono io e io dico a tutti che sono arrivato e così abbiamo risolto il problema. E quindi si è vestito di bianco, ha preso un grande shofar, è andato sopra la collina e si è messo a suonare lo shofar e ha urlato a tutti: sono Mashiach, sono arrivato. La gente vicino chiaramente non ha preso seriamente, però si è sparsa la voce di questa cosa fino che da bocca a bocca avete sentito parlare del telefono rotto, questo gioco qui, che dopo tot persone iniziano le frasi a trasformarsi, e quindi è arrivata in città l'informazione che Mashiach è arrivato. Questo era venerdì pomeriggio. Venerdì pomeriggio i grandi, grandi tzaddikim fanno un riposo, come è scritto nella Kabbalah, che bisogna riposarsi un attimino prima dell'entrata di Shabbat per attingere forze per lo Shabbat. Quindi Rabbi Menachem Mendel di Vitebsk stava riposando, ma il suo assistente ha sentito che Mashiach è arrivato e non poteva lasciarlo dormire. Non sapeva cosa fare. I tzaddikim, non puoi svegliarli, non puoi intervenire, loro sanno quello che fanno. Però era una cosa troppo importante, quindi lui ha bussato e ha svegliato Rabbi Menachem Mendel e gli ha detto: guarda, Mashiach è arrivato. Chiedo scusa, ci siete ancora? Ok.
Sì, ci siamo, ci siamo.
Vediamo bene, vediamo bene.
Ok. Allora lui si è alzato, dice: Mashiach è arrivato? Dice sì. Allora lui ha aperto la finestra, ha guardato fuori, a destra, a sinistra, ha guardato, ha osservato, ha tirato dentro la testa e ha detto: no, Mashiach non è arrivato. Con il dispiacere di tutti. Ma quando è stata raccontata questa storia, la domanda più grande era: perché Mashiach arriva soltanto in strada, non arriva a casa sua? Perché lui ha dovuto guardare in strada se Mashiach è arrivato? E la risposta è che i tzaddikim non sono pigri. Come dice la Mishnah, che l'operaio è pigro. Il tzaddik non è pigro. E infatti a casa sua Mashiach è già arrivato. Perché lui il suo lavoro l'ha fatto. Il problema è noi, quelli pigri, quelli che dicono: c'è tempo, se non faccio oggi la mitzvah la faccio domani, la faccio settimana prossima. Capito? Però non porti a termine il lavoro a progetto. Ed ecco che quando noi ci chiediamo perché Mashiach tarda ad arrivare, non devi chiederlo a Mashiach, ad Hashem, chiedilo a te stesso. Cosa hai fatto per portarlo prima? E questo è il motivo per il quale, quando arriverà Mashiach, i tzaddikim si alzeranno subito, non aspetteranno i 40 anni. Perché chi è che ha fatto sì che Mashiach ha tardato così tanto? Quelli che la sono presi comoda. E quindi non è una punizione, la conseguenza è: tu ci hai fatto aspettare, tu aspetterai. Ma i tzaddikim, che per loro Mashiach era già pronto per arrivare, non hanno motivo di aspettare. Appena arriva Mashiach, i tzaddikim si alzeranno. Quindi quello che noi dobbiamo ricordarci è che a Rosh Hashanah noi possiamo chiedere tutto. Possiamo chiedere vita, salute, tutto quello che ci serve. Giustamente, anche se non abbiamo portato a termine il progetto, ma stiamo chiedendo il materiale per poter andare avanti a lavorare. Ma non dobbiamo dimenticarci che quella è la fine. Il fine di Rosh Hashanah e Kippur è quello di ottenere un altro anno di sopravvivenza. Non è quello che dobbiamo chiedere a Rosh Hashanah. Rosh Hashanah dobbiamo chiedere a Hashem, darci la determinazione, la forza, la volontà per poter portare a termine questo lavoro, che è quello di costruirti e di finire con tutte le finiture, come merita il più grande dei re. Questa bellissima casa che sarà abitata da Kadosh Baruch Hu in questo mondo. Siete stati un pubblico meraviglioso come sempre. queste parole sono un pochino, diciamo, abbiamo suonato con i nervi aperti, una chitarra, però è giusto saperlo.
Rav, le sue lezioni sono top. Non è possibile proprio la profondità di questi insegnamenti. Grazie mille.
Non sono miei, per fortuna, perché se fossero miei abbiamo un problema, ma per fortuna abbiamo avuto dei bravi maestri, dei grandi tzaddikin che ci hanno insegnato e rivelato tutte queste bellissime cose.
Poi questa lezione qui dava la risposta anche a quello che aveva chiesto il mio amico fraterno Silvano la lezione scorsa, i problemi dei soldati, perché muoiono. E qui in questa parasha ci sono tutte le risposte,
Eh sì.
innanzitutto a partire di Davide Amele che 800, con un colpo 800 invece che 1000, è lì perché c'era un problema con il patto sacro che aveva peccato con la moglie di.
Non si può dire che Davide Amelech ha peccato.
Però lui
Perché?
soffriva di questo fatto che invece che 1000 erano 800.
Sì,
L'unico che era 1000
hai ragione, però non si può
era
dire che Davide Amelech
Giuseppe.
ha peccato. Ma infatti, come abbiamo detto l'altra volta, se l'accampamento dei soldati è Kadosh, a Kadosh Baruch Hu c'è e la guerra la fa lui. Se noi facciamo in modo che lui se ne deve andare, purtroppo la situazione si fa difficile.
E questa è la 54esima delle mitzvot della parashah, quella dell'accampamento, della purezza dell'accampamento.
Su questo devo dirti chapeau, non ci sono arrivato a contarle così in ordine. Vi auguro un anno di vita, salute, prosperità, successo in tutto quello che farete e auguro a
Anche
tutto
lei, Rav.
Amisrael di, amen, e auguro a tutto Amisrael di portare a termine questo bellissimo progetto, il terzo Beit HaMikdash.
La
Shavua
faremo.
Tov, Shavua Tov a tutti.
Grazie mille.
Grazie.
Grazie mille. Ciao
Ciao
a tutti. Ciao
a tutti.
Vittorio. Ciao
Ciao.
Vittorio. Ciao
Ciao. Ciao.
Silvano.